Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 la linea torna a Controradio per le notizie dalla regione. Iniziamo con l'esplosione al deposito Eni di Calenzano. Oggi i funerali di 3 delle 5 vittime, mentre dalle perquisizioni emerge una lettera della UIL che segnalava anomalie e malfunzionamenti nel recupero vapori proprio dove si è verificato il disastro. Un altro tassello di un mosaico fatto di allarmi ignorati. Allora sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
L'allarme era stato lanciato, anzi gli allarmi, e insieme all'Eni ora vengono fuori i nomi degli altri protagonisti, altri attori che fanno marciare il deposito Eni di Calenzano, quello esploso lunedì 9 dicembre che ha fatto 5 vittime e 26 feriti, di cui 2 ancora in gravi condizioni. Oggi i funerali di 3 delle 5 vittime. Il primo allarme era stato lanciato proprio da Vincenzo Martinelli, vittima dell'esplosione, che aveva scritto una lettera alla sua azienda, la BT Trasporti, con sede a Roma. Nella lettera Martinelli parlava di un'anomalia alla Baia 6, proprio dove si è verificato il disastro. Ora spunta anche una lettera della UIL Trasporti dopo le perquisizioni di carabinieri e procura. Il tema della missiva: il malfunzionamento del recupero vapori. Malfunzionamento che probabilmente è stato parte della dinamica del fatto. La UIL parlava di fuoriuscita di idrocarburi e di vapori che si propagavano nell'aria, con rischi per la salute e l'incolumità dei lavoratori, oltre al rischio di inquinamento ambientale. Infine, la questione della manutenzione della Sergen SRL, in svolgimento sempre alla Baia 6 e in concomitanza dell'approvvigionamento delle autocisterne. Dirà di più la maxi perizia ordinata dal procuratore Luca Trescaroli e dal sostituto Massimo Petrocchi. Di sicuro quello che sta emergendo è che il deposito Eni di Calenzano c'era qualcosa che non andava da tempo ed era stato segnalato più volte da soggetti diversi ad aziende diverse.
Rimaniamo in tema, un'altra piana è possibile, la tragedia di Calenzano è soprattutto la conseguenza di una pianificazione territoriale che ha permesso durante questi ultimi 65 anni di costruirci intorno fino a saturare completamente il territorio. Parole contenute in una lettera indirizzata al presidente della regione Eugenio Giani e per conoscenza anche al ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, all'assessore all'ambiente Monia Monni, a sindaci e altre istituzioni. A firmarla numerose associazioni ambientaliste e comitati che danno appuntamento per un presidio sabato 21 dicembre alle 10 in Piazza Duomo per ribadire la necessità di un parco della piana e il no all'ampliamento dell'aeroporto. Gianfranco Ciulli, presidente dell'associazione VAS Onlus Prato, intervistato da Chiara Brilli.
La questione, per esempio, dell'aeroporto in quel fazzoletto è come se uno ci volesse mettere in una scarpa di 39 un piede da 42 e non ci sta. Allora uno che cosa fa? Fa le forzature amministrative, dove deroga a destra, deroga a sinistra, deroga sotto, deroga sopra, ovviamente ci si fa stare a forza e poi alla fin fine ci si lamenta se succede un qualche cosa che non era previsto.
Le mobilitazioni sulla piana, ricordiamo quella contro l'inceneritore, vanno avanti da molto tempo rispetto a quella che è stata un'urbanizzazione sicuramente accelerata e una, come voi dite, mancanza di visione nel suo complesso, tanto da farvi ribadire sabato in Piazza Duomo la necessità del parco della piana.
Esattamente, volevo arrivare a quello, aggiungendo che guardi che noi abbiamo chiesto più volte di essere auditi in regione per confrontarci tecnicamente nel merito della questione. Abbiamo le PEC, hanno sempre rifiutato di incontrarci. Sono appena state pubblicate le integrazioni presentate da ENAC alla procedura di VIA, noi le stiamo analizzando, sono 612 files, non le dico i motivi di ricorso perché naturalmente ce ne sono già diversi che abbiamo visto e quindi ci prepariamo alla battaglia legale.
Sulla vicenda dell'esplosione al deposito Eni di Calenzano, credo che non si siano violate le regole sulla comunicazione, sono stati fatti alcuni comunicati perché mi sembra che il fatto sia di rilevanza sociale, ci sia un interesse pubblico a conoscere, lo ha affermato Luca Trescaroli, procuratore della Repubblica di Prato e titolare dell'inchiesta in occasione della tradizionale festa degli auguri dell'Associazione Stampa Toscana ieri sera nel capoluogo. Prosegue da ieri in Consiglio regionale il dibattito sulla manovra finanziaria della Regione Toscana per il 2025, per la quale sono stati presentati circa 100 emendamenti, 400 ordini del giorno collegati da parte delle opposizioni. Sul tavolo anche la riforma del testo unico del turismo, ma per i particolari ci colleghiamo subito in diretta con Domenico Guarino, che la sta seguendo per noi. Buongiorno Domenico.
Sì, buongiorno. Direi situazione abbastanza soporifera in aula. Quello che di interessante avviene nei corridoi e nelle segrete stanze, segrete tra virgolette. Arrivando abbiamo incrociato il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi, che è tornato sul luogo del delitto, potremmo dire, perché come giustamente dicevi la questione del bilancio, sono 12 miliardi e spiccio del bilancio della Regione Toscana, in realtà si collega ad una vicenda politica che è legata ad altri testi, la legge sui consorzi, quella GKN per intenderci, in particolar modo, come ricordavi giustamente, la riforma del testo unico sul turismo, su cui ci sono una serie di perplessità. Una legge molto importante, l'abbiamo presentata, il cardine di questa legge è il fatto che i comuni con grossa pressione turistica al di sopra dei 50.000 abitanti, vale a dire capoluoghi di regione tranne Pistoia più Viareggio, hanno una libertà di manovra nel regolamentare il settore. Su questo naturalmente c'è la destra che spinge soprattutto con Forza Italia, dichiarando l'incostituzionalità della legge e proponendo ricorsi in tutte le sedi legali ed amministrative, ma pare ci siano anche dei mal di pancia all'interno del Partito Democratico, perché come sappiamo comunque chi possiede case e le mette sul mercato degli affitti turistici brevi è un elettore, e a Firenze o in altre città simili sono numeri importanti. Allora si cerca di limare questa legge, nel frattempo naturalmente il centrodestra fa ostruzione sul bilancio per cercare di giocare sugli altri tavoli. È una triangolazione abbastanza pericolosa, però questa mattina l'ostruzione è stata messa in stand by, segno che si sta trovando una soluzione. Naturalmente lo vedremo solamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Per ora qui dalla Regione Toscana è tutta te la linea.
Grazie a Domenico Guarino per l'aggiornamento. Adesso ci spostiamo a Palazzo Vecchio, dove abbiamo in diretta Chiara Brilli, che ha incontrato, sta incontrando la sindaca Sara Funaro, che ha convocato la stampa per i consueti e tradizionali auguri di buone feste. A te la linea, Chiara.
Sì, Sandra, possiamo dire che rispetto alla diretta di Domenico il segretario Fossi poi si è spostato in Palazzo Vecchio proprio per Funaro. Abbiamo tracciato dunque i suoi spostamenti dal Consiglio regionale al Comune, dove come dicevi si sono svolti gli auguri, ringraziando i giornalisti per la dialettica costruttiva anche in campagna elettorale. Casa e sicurezza in apertura di auguri appunto alla stampa da parte della sindaca Funaro. Casa, l'impegno per recuperare gli ERP, in particolar modo gli alloggi sfitti, ha ribadito le misure sugli affitti brevi e l'incentivo alla residenza, ma anche ha commentato a margine quello che sta succedendo in Consiglio regionale, che ci veniva descritto questa fase di stallo politica che, da quello che trapela qui dai corridoi di Palazzo Vecchio, avrebbe trovato un punto di svolta, di caduta, di mediazione, che però verrà reso noto nel corso del pomeriggio dal capogruppo Ceccarelli, e soprattutto porterà a una chiusura della questione nell'arco della giornata di oggi, anche per permettere poi quella votazione rispetto alla manovra di cui parlava Domenico. Funaro ha comunque ribadito che i sindaci trasversalmente di centrosinistra e di centrodestra del territorio sono favorevoli alle norme che dovrebbero essere introdotte dalla regione sul turismo, e dunque se arrivano queste richieste dai territori come non sostenerle? Quindi lei auspica una sintesi necessaria per avere strumenti con cui lavorare, e con la norma regionale, ha ribadito, avremo possibilità maggiori. Poi per quanto riguarda la sicurezza ha parlato dell'assunzione di agenti, delle illuminazioni di determinate aree, della videosorveglianza, delle iniziative trasversali sociali e culturali di prevenzione in funzione di presidio e di vivibilità, e poi ha detto la cosa principale è l'importanza del lavoro interistituzionale, citando anche il lavoro fatto con la prefetta. Terzo tema legato alla sostenibilità ambientale, la presentazione annunciato a gennaio con la vice sindaca Galgani del piano del verde, e ha parlato di depavimentazione. Questo ci sembra particolarmente rilevante a partire dai parchi, staremo a vedere. All'interno di questo tema poi c'è la sfida ereditata dalla sindaca della sostenibilità della mobilità cittadina a partire dalle tranvie, ribadendo anche in questo caso che finché non partirà la VAX come esercizio non apriranno i nuovi cantieri per la linea di Bagno a Ripoli. E poi insomma cultura e valorizzazione delle piccole realtà che fanno da presidio sociale, un punto anche sul consueto capodanno diffuso, Signoria, San Giovanni, Santa Croce, Santissima Annunziata e un Oltrarno itinerante, queste le piazze del capodanno fiorentino. Sullo stadio, e concludo, non ha aggiunto nulla, non ci sono novità rispetto a un'interlocuzione che comunque è aperta e che garantirà comunque che la Fiorentina giochi nonostante i lavori al Franchi. È tutto, a te la linea.
Grazie a Chiara Brilli. Adesso passiamo alla cronaca, in particolare quella giudiziaria. È stato definitivamente assolto Andrea Antico, sottufficiale dell'esercito, uno dei tre ex parà accusato di omicidio in concorso per la morte di Emanuele Sceri, il paracadutista siracusano di 26 anni trovato morto il 16 agosto del 99 all'interno della caserma Gamerra di Pisa. Lo ha stabilito ieri la Corte di Cassazione, che ha rigettato i ricorsi presentati dai familiari di Sceri per la morte del giovane siciliano. Sono stati condannati con sentenza appena confermata in appello altri due ex parà, Alessandro Panella e Luigi Zabara. Il procuratore generale aveva chiesto di accogliere i ricorsi presentati dal fratello di Sceri Francesco e dalla madre Isabella Guarino, con i quali chiedevano l'annullamento della sentenza d'appello ai fini civili e risarcitori sulla base di argomenti che a loro avviso rendevano credibile il fondamentale test d'accusa. Alessandro Meucci, ritenuto credibile nel separato processo che ha visto proprio coimputati Panella e Zabara. Antico era infatti stato giudicato e assolto sia in primo che in secondo grado con la formula del rito abbreviato. Ci spostiamo a Pistoia perché la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato un 53enne cinese per frode fiscale e riciclaggio, mentre altri 11 orientali sono stati denunciati. È il bilancio dell'operazione Gui Fantasma, che ha portato anche al sequestro di oltre 3 milioni di euro e 24 perquisizioni nei confronti degli indagati. L'arrestato e gli altri sono ritenuti responsabili di aver organizzato e gestito nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, con propaggini in Lombardia, Veneto, Campania, Basilicata e Sardegna, varie attività illecite tra loro interconnesse, quali emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, sottrazione al pagamento delle imposte, il trasferimento fraudolento di valori e il riciclaggio. Adesso a Cavriglia, deteneva abusivamente nella propria cantina 111 kg di fuochi d'artificio con rischio potenziale elevato e destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, nonché materiale esplodente costruito artigianalmente, il tutto destinato ad essere venduto a nero sui canali social. In vista del Capodanno, la Guardia di Finanza ha così denunciato un uomo residente del comune di Cavriglia, appunto nell'Aretino, per illecito la detenzione di materiale esplodente nonché di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il materiale, sottolinea la Guardia di Finanza, estremamente pericoloso, era stato pubblicizzato solo poche ore prima attraverso i canali social per essere venduto ed aveva un contenuto esplosivo netto pari a ben 27 kg. Siamo arrivati così alle previsioni del tempo, vediamo cosa ci riserva la giornata di oggi. Molto nuvoloso, coperto con deboli piogge sparse in mattinata sulle zone settentrionali, nel pomeriggio sera anche sul resto della regione, ma più isolate. I venti saranno moderati da sud sull'arcipelago, la costa e rilievi tendenti a sud-ovest sul finire della giornata, deboli altrove, i mari mossi, tendenti a molto mossi, le temperature in lieve aumento. È davvero tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 18:35 con le Newsline. Un buon proseguimento di giornata da Controradio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.